Capitolo settimo. Commento Luca 2, 39, 40. L'infanzia di Gesù. Gesù trascorse l'infanzia e la gioventù in un villaggio di montagna. Ogni luogo della terra sarebbe stato onorato dalla sua presenza. Anche per i palazzi reali sarebbe stato un grande privilegio accoglierlo come ospite. Ma egli, lasciando da parte le case dei ricchi, i palazzi principeschi e i famosi centri culturali, preferì stabilire la sua dimora nell'oscuro e disprezzato villaggio di Nazareth. Brevi, ma ricchi di significato, sono i pochi cenni che abbiamo intorno ai suoi primi anni di vita. E il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra lui. Nello splendore della presenza del Padre, Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini, dice l'Evangelista Luca. Aveva una mente alacre e acuta, una saggezza e una capacità di riflessione superiori alla sua età. Il suo carattere era equilibrato e le capacità fisiche e intellettuali si sviluppavano regolarmente in rapporto con l'età. Gesù era un fanciullo molto amabile e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Nulla poteva farlo impazientire e la sua sincerità era incorruttibile. Fermo come una roccia nei principi, mostrava nel comportamento la grazia di una cortesia disinteressata. La madre vegliava con il più grande amore sullo sviluppo delle capacità di Gesù e ammirava la perfezione del suo carattere. Era lieta di incoraggiare quel fanciullo vivace e intelligente e riceveva dallo Spirito la saggezza necessaria per collaborare con gli esseri celesti all'educazione di questo bimbo che solo poteva rivolgersi a Dio come al Padre. Sin dai tempi più antichi, gli Israeliti avevano dedicato molta cura all'educazione dei giovani. Il Signore aveva ordinato che ai fanciulli sin dalla più tenera età si parlasse della sua bontà e grandezza, come sono rivelate nella sua legge e illustrate nella storia di Israele. Il canto, la preghiera e l'insegnamento delle scritture dovevano essere adattati alle menti dei fanciulli. I padri e le madri dovevano insegnare ai loro bambini che la legge di Dio è l'espressione del suo carattere e che, ricevendone nel cuore i principi, si riproduceva in loro l'immagine di Dio. L'insegnamento era in massima parte orale, ma i bambini imparavano anche a leggere l'ebraico e i rotoli dei libri sacri erano a loro disposizione. Ai tempi di Cristo si riteneva che non offrire ai giovani un'istruzione religiosa significasse essere colpiti da maledizione divina. Tuttavia l'insegnamento era divenuto formale e la tradizione aveva preso in gran parte il posto delle scritture. Una vera educazione si propone sempre di condurre i giovani a cercare Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni. Gli insegnanti ebrei, invece, si occupavano soprattutto delle cerimonie. La mente degli studenti si ingombrava di nozioni inutili, prive di valore reale. In questo sistema di educazione non si teneva conto dell'esperienza che si compie quando si accetta la parola di Dio. Gli studenti, presi dall'ingranaggio delle forme esteriori, non trovavano il tempo e la tranquillità necessari per la comunione con Dio e non udivano la sua voce nel loro cuore. La loro ricerca del sapere li aveva fatti allontanare dalla sorgente della sapienza. Gli elementi essenziali del servizio di Dio erano stati trascurati e i principi della legge si erano offuscati. La cosiddetta istruzione superiore era in realtà l'ostacolo maggiore per giungere alla sapienza. L'insegnamento dei rabbini frenava lo sviluppo delle capacità dei giovani. Gesù non fu istruito nelle scuole della sinagoga. Sua madre fu il suo primo insegnante. Dalle sue labbra e dai rotoli dei profeti cominciò a conoscere le cose di Dio. Sulle sue ginocchia apprese gli insegnamenti che egli stesso aveva dato a Israele per mezzo di Mosè. Più tardi non frequentò le scuole dei rabbini. L'istruzione che avrebbe potuto ricevervi non gli era necessaria. Dio era il suo maestro. La domanda che si posero i rabbini durante il suo ministero: come mai si intende costui di lettere senza aver fatto studi? Non deve far pensare che Gesù non sapesse leggere, ma significa semplicemente che egli non aveva frequentato le scuole dei rabbini. Acquisì le sue conoscenze come possiamo farlo noi. Così la sua grande familiarità con le scritture mostra la diligenza con cui le aveva studiate sin dai primi anni. Gesù aveva inoltre a sua disposizione il gran libro della natura. Egli, che tutto aveva creato, studiava ora le lezioni contenute nella terra, nel mare, nel cielo. Lontano dalle storture del mondo, ricavava dalla natura un tesoro di cognizioni. Studiava la vita delle piante, degli animali e dell'uomo. Fin dai suoi primi anni fu animato da un solo desiderio: vivere per il bene degli altri. A tale scopo si servì dei mezzi che la natura gli offriva. La vita delle piante e quella degli animali gli suggerivano nuove idee sul metodo da seguire. Gesù cercava nei fatti e nelle cose illustrazioni atte a far capire meglio le verità di Dio. Le parabole, mediante le quali insegnava lezioni di verità durante il suo ministero, mostrano sino a qual punto il suo spirito era aperto all'influsso della natura e quante lezioni spirituali aveva ricavato dall'ambiente della sua giovinezza. Così, mentre osservava la realtà quotidiana, la parola e le opere di Dio acquistavano per lui un significato più profondo. Gli esseri celesti lo assistevano e soltanto pensieri santi gli occupavano la mente. Sin dal primo svilupparsi della sua intelligenza, crebbe continuamente nella grazia e nella conoscenza della verità. Ogni fanciullo può formarsi come ha fatto Gesù. Quando cerchiamo di conoscere il nostro Padre Celeste attraverso la sua parola, allora gli angeli si accostano a noi, le nostre capacità mentali si accrescono e il carattere si eleva e si nobilita. Diveniamo simili al Salvatore. Contemplando la bellezza e la grandezza della natura, i nostri affetti si rivolgono a Dio. Nell'animo penetra un timore salutare e lo spirito acquista nuovo vigore nella comunione con Dio attraverso le sue opere. Tale comunione per mezzo della preghiera sviluppa le facoltà mentali e morali. La meditazione sulle cose dello spirito accresce le energie spirituali. Gesù visse in armonia con Dio. Da fanciullo ragionò e parlò come un fanciullo, senza però che mai il peccato deformasse in lui l'immagine divina. Eppure anch'egli conobbe la tentazione. Gli abitanti di Nazareth erano famosi per la loro malvagità. La domanda di Natanaele: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Mostra di che fama essi generalmente godessero. Gesù visse in un ambiente che ne mise a dura prova il carattere. Dovette sempre vigilare per preservare la sua purezza e fu sottoposto alle nostre stesse lotte per esserci sempre di esempio nella fanciullezza, nella gioventù, nella virilità. Satana cercò instancabilmente di far cadere il fanciullo di Nazaret. Gesù, la cui vita fu una lotta continua contro le potenze delle tenebre, fin dai primi anni fu assistito dagli angeli. Una vita esente dal peccato era motivo di inquietudine e di esasperazione per il principe delle tenebre, il quale non lasciò nulla di intentato per far cadere Gesù. Nessun fanciullo sarà mai chiamato come lui a vivere una vita santa in mezzo a tentazioni così grandi. I genitori di Gesù erano poveri e dipendevano dal loro lavoro quotidiano. Egli conosceva quindi la povertà, la rinuncia e le privazioni. Tale esperienza lo aiutò contro la tentazione. Nella sua vita operosa non vi era posto per l'ozio. Non aveva ore vuote che favorissero compagnie pericolose. Toglieva il più possibile le occasioni al tentatore. Non c'era nulla che lo inducesse a commettere una cattiva azione. Né un piacere, né un vantaggio, né una lode o un rimprovero. Aveva la sapienza per discernere il male e la forza per resistervi. Cristo è il solo essere umano che sia vissuto sulla terra senza peccare. Eppure trascorse 30 anni fra i malvagi abitanti di Nazareth. Questo dimostra l'errore di quanti sostengono che una vita irreprensibile non si possa vivere se non in condizioni favorevoli di luogo, di fortuna e di prosperità. La tentazione, la povertà e le difficoltà sono invece la disciplina necessaria per la formazione di un carattere puro e fermo. Gesù visse in una casa rustica e assolse fedelmente e volentieri le sue responsabilità nella famiglia. Egli, che era stato il re del cielo e alla cui volontà gli angeli ubbidivano con gioia, si dimostrava ora un servitore sollecito, un figlio amorevole e ubbidiente. Imparò un mestiere e lavorò con le sue mani insieme con Giuseppe nella bottega di falegname. Vestito da operaio, percorreva per il lavoro le strade del villaggio. Mai usò il potere divino di cui disponeva per alleviare le sue difficoltà e per diminuire la fatica. Durante l'infanzia e la gioventù di Gesù, il lavoro contribuì a sviluppargli il corpo e lo spirito. Egli non sperperava le sue forze fisiche, ma le usava in modo tale da mantenersi sano e da compiere in ogni campo il suo dovere nel modo migliore. Voleva fare tutto, anche il maneggio degli utensili, con diligenza. La perfezione del suo carattere si manifestava anche nel modo di lavorare. Con il suo esempio volle insegnarci l'attività, la fedeltà nel compimento del dovere e la nobiltà di un tal modo di agire. Nell'educazione, l'attività manuale che rende abile la mano e porta ad assumersi la propria parte delle responsabilità dell'esistenza, accresce le energie fisiche e fa sviluppare tutte le facoltà. Ognuno dovrebbe svolgere un'occupazione utile per sé e per gli altri. Il Dio ha voluto che il lavoro fosse una benedizione e solo chi lavora diligentemente scoprirà la gioia del vivere e la vera gloria. Il Dio approva i fanciulli e i giovani che si assumono fedelmente le loro responsabilità familiari aiutando i genitori. Tali giovani, usciti dal focolare domestico, saranno utili a tutta la società. Durante la sua vita, Cristo fu un lavoratore diligente e costante. Egli era pronto a tutto, perciò fu molto operoso. Una volta, dopo l'inizio del suo ministero, disse: «Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare». Gesù non scansava le responsabilità e le preoccupazioni, come fanno molti che si dicono suoi seguaci. Alcuni sono deboli e incapaci proprio perché non seguono una tale disciplina. Possono farsi amare e apprezzare per certe loro doti, ma di fronte alle difficoltà e agli ostacoli si rivelano deboli e inetti. Mediante la stessa disciplina a cui Cristo fu sottoposto, anche in noi si possono sviluppare il senso della realtà, l'energia, la solidità e la forza di carattere, doti che Gesù ha posseduto. La grazia che Egli ha ricevuto è anche per noi. Il Salvatore ha condiviso su questa terra la sorte dei poveri. Egli conosceva per esperienza le loro preoccupazioni e le loro difficoltà, così poteva confortare e incoraggiare ogni umile lavoratore. Coloro che hanno ben compreso i suoi insegnamenti non faranno mai una distinzione fra le varie classi e non penseranno mai che i ricchi debbano essere più onorati dei poveri. Nello svolgimento del suo lavoro Gesù era amabile e pieno di tatto. Occorrono molta pazienza e spiritualità per introdurre la religione nella vita domestica e nella professione, per svolgere i propri affari e lasciare pertanto il primo posto alla gloria di Dio. Anche in questo Gesù ci ha aiutati. Egli non era mai così preso dalle cure terrene da non avere il tempo di pensare alle cose celesti. Spesso esprimeva la sua gioia col canto di salmi o di inni sacri. Gli abitanti di Nazareth lo udivano mentre innalzava a Dio espressioni di lode e di ringraziamento. Mediante il canto si teneva in comunione col cielo e quando i suoi compagni si lamentavano per la stanchezza del lavoro, egli li confortava intonando dolci melodie. Sembrava che le sue laudi allontanassero gli angeli malefici e riempissero di profumo il luogo in cui si trovava. La mente degli uditori era trasportata da questo esilio terreno sino alla patria celeste. Gesù fu per il mondo una sorgente di misericordia e durante gli anni in cui visse appartato a Nazaret diffuse intorno a sé simpatia e tenerezza. La sua presenza rendeva tutti più felici, gli anziani, gli afflitti, coloro che si sentivano oppressi dal peso del peccato, i bambini intenti ai loro semplici trastulli. Colui la cui parola potente sosteneva i mondi si chinava per raccogliere un uccello ferito. Nulla gli sembrava indegno della sua attenzione e del suo aiuto. Così, mentre cresceva in sapienza e in statura, cresceva anche in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Provando simpatia per tutti, si conquistava la simpatia di tutti. Per la speranza e il coraggio che sapeva infondere, era una fonte di benedizione per ogni famiglia. Spesso nella sinagoga, in giorno di sabato, era invitato a leggere un brano dei profeti e una luce nuova scaturiva dalle note parole del testo sacro, facendo trasalire il cuore degli uditori. Ma Gesù evitava ogni esibizionismo. Durante tutti gli anni che trascorse a Nazaret non fece mai sfoggio del suo potere di operare miracoli, non ricercò alcun posto importante, non rivendicò alcun titolo. La sua esistenza umile e tranquilla, il silenzio della scrittura intorno ai suoi primi anni ci insegnano un'importante lezione. Più la vita del fanciullo esente da eccitamenti artificiali, più è tranquilla, semplice, in armonia con la natura, più diventa favorevole all'educazione fisica e allo sviluppo della mente e dello spirito. Gesù è il nostro esempio. Molti considerano con interesse il suo ministero pubblico, ma trascurano gli insegnamenti dei suoi primi anni. Ma egli è il modello per tutti i fanciulli e per tutti i giovani, proprio nella sua vita domestica. Il Salvatore acconsentì a vivere povero per mostrarci che è possibile camminare con Dio anche se si è di umile condizione. Egli si studiò di piacere al Padre, di onorarlo e di glorificarlo nelle attività ordinarie della vita. Cristo onorò l'umile lavoro che permette di guadagnarsi il pane quotidiano e si sentì al servizio di Dio sia al banco della falegnameria sia dopo, tra la folla, operando miracoli in suo favore. Ogni giovane che segue l'esempio di Cristo, esempio di fedeltà e di ubbidienza nella sua umile famiglia, può attribuirsi le parole che il Padre, mediante lo Spirito, disse di lui: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia».